Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano Arianna, compagna solidale e complice che insieme ad altre ha messo su una serie di iniziative chiamate Campagna Basta Sorveglianza Speciale Resistiamo con Eddie. A seguire il contributo che Eddie ha registrato per l'apertura dell'assemblea pubblica tenutasi a Piazza dei Sanniti martedì 20 aprile, proprio su questo tema, in apertura della campagna. Come di consueto, il Quirzionario continua con i suoi appuntamenti di lessico inclusivo. In questa puntata A di antipsichiatria, a cura di Giuseppe Bucalo. Come ogni settimana, tornano le sbarbine ai microfoni di Radiosonar.net e Gemini Network. Tornano a raccontare il punto di vista femminile sul mondo. In questa puntata, lo sottolineiamo, è un punto di vista complice e solidale, che parla di donne e che parla di donne che hanno scelto liberamente quale contributo dare a questa società in coerenza con i propri valori e i propri ideali. Parliamo quindi di tutte quelle donne che per i propri ideali e valori vengono messe alla gogna, vengono giudicate e pagano rimettendoci la loro libertà personale. Questa puntata è sicuramente dedicata a Eddie, a Dana, a Giovanna e a tutte quelle donne che, come Nicoletta Dosio, hanno pagato o continueranno a pagare o stanno pagando in questo momento semplicemente lo scocco di non essere state brave ragazze, di non essere state donne secondo il dettame dell'opinione pubblica o di un retaggio patriarcale e culturale, ma piuttosto di essere state se stesse e di aver messo i propri corpi in difesa di quegli ideali e di quei valori che ogni giorno le accompagnano e ci accompagnano. Le sbarbine quindi oggi entrano in prima linea con tutte coloro che si espongono per manifestare quello in cui credano, per affermare la propria libertà di essere, di esistere e di lottare. Crazy way to get your kicks. Shoot the silicone in your lips. Your figure makes you sad. You suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girls. You can puff them up so no bra will fit, girls. There's only one thing they can fix. No, I won't let you be misled. And that's the hole in your head. Can do nothing by that. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. Put her on a pedestal. But as you cook a triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. Modern world. Hell to all your boys and girls. Hell, hell, the color green. Hell, hell to what I've seen. Hell, hell, hell, this modern world. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take him home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy.
But all the money that you work for, girls, can't compare it to love, boys. There's only one thing they can fix. No, I won't let you be misled, and that's the hole in your head. Can't do nothing about that.
Bentrovati a tutte e tutti. Come annunciato, le sbarbine parlano di complici e solidali con tutte le donne che lottano. E non a caso parliamo con una donna che lotta e che proprio in questi giorni ha fatto parte come organizzatrice, come partecipante di una campagna. La campagna Basta Sorveglianza Speciale, Resistiamo con Eddie. Un'iniziativa e una serie di appuntamenti per sensibilizzare e diffondere quello che è realmente il tema della sorveglianza speciale, quello che è un meccanismo di scoraggiamento e di punizione di tutte quelle donne e persone in generale che in questo periodo storico così anche complesso, in cui se si esprime solidarietà a chi lotta o chi ha un principio si diventa dissidenti, si cerca in qualche modo di ostacolare tutto quello che è non conforme al potere governativo di un governo che poi molto spesso, più che le parti del suo popolo, porta avanti solo interessi economici, come la lotta no TAV ben dimostra. E allora questa puntata la dedichiamo a tutte le donne che lottano, a Eddie, a Dana, a Giovanna e a tutte le altre che in questo momento stanno resistendo e stanno scontando pene per aver affermato i propri ideali e portato avanti le proprie lotte. Quindi Arianna, benvenuta.
Grazie, ciao a tutte e tutti e grazie dell'invito.
Grazie a te per esserci e grazie a te per portare questo tema all'interno di iniziative che cercano di divulgarlo e di dare spazio anche a queste donne che purtroppo sono impossibilitate ad agire nel loro quotidiano liberamente. Perché? Perché appunto in sorveglianza speciale, in misure restrittive o anche agli arresti domiciliari, se non il carcere. Ricordiamo infatti che Dana è uscita da pochi giorni dopo aver fatto addirittura il carcere per aver semplicemente parlato ad un microfono esprimendo solidarietà con la lotta che difende il suo territorio. Quindi sì. Arianna, raccontaci un po' come nasce questo percorso e soprattutto perché è così importante esprimere solidarietà e sentirsi compagne che sono coinvolte direttamente e non semplicemente perché solidali a qualcuno.
Bene, io ti ringrazio per questo assist perché hai già focalizzato abbastanza il tema in questa breve introduzione. Innanzitutto questa campagna è nata non soltanto per stare vicino a Eddie, come amiche, amici e come compagni che da tantissimi anni lottano al suo fianco in Val di Susa, a Torino, a Roma, in tutto il paese, ma anche e soprattutto per dare coraggio e aprire spiragli di possibilità concreta affinché chiunque è colpito da queste misure, compresa Eddie che in questo momento è a Roma, possa partecipare in una maniera intelligente con i solidari al loro fianco a delle iniziative pubbliche da cui invece è privata per la sua misura. E mi spiego meglio, questo riguarda non soltanto lei ma tutti coloro che vengono colpiti da delle misure restrittive che non sono solo la sorveglianza speciale, che perimetrano i movimenti e le libertà delle persone più di quanto già non fosse per tutti e tutte noi in questa situazione pandemica, perché ad esempio una delle diciamo misure limitanti proprio della vita quotidiana più indicativa della sorveglianza speciale, il coprifuoco, è da più di un anno e mezzo ormai che è stata colpita da questa misura e aveva un coprifuoco prima ancora che ce l'avessimo tutti noi per la pandemia. Oltre a quello si aggiungono tutta un'altra serie di cose, ad esempio che non si può avere la patente, quindi non si può guidare, che non si possono frequentare altre persone che hanno delle misure o che hanno dei processi aperti o dei precedenti di qualsiasi tipo, non soltanto la sorveglianza speciale. Questo capiamo bene per quello che magari avrò occasione di spiegare tra un poco, che essendo in un paese che colpisce non soltanto il protagonismo femminile, ma il protagonismo di tutte le lotte che vanno contro gli interessi di Stato, come è quella ovviamente in Val di Susa, ma ce ne sono tantissime altre, e succede che se poi non puoi frequentare tutti quelli che hanno misure, praticamente non puoi frequentare la tua cerchia e la tua rete, e la rete sociale, anche di amicizie, di relazioni personali. Quindi comunque sono tutta una serie di misure che sono abbastanza severe poi proprio sullo svolgersi della vita quotidiana della persona. Che cosa succede? Che secondo noi, essendoci confrontata con lei, confrontati e confrontate con lei, ma anche con tanti altri, è proprio una notizia di pochissimi, di 2 o 3 giorni fa, la sorveglianza speciale che invece ha colpito da parte del Tribunale di Palermo Chadli, che è un ragazzo palermitano di origini tunisine, attore e compagno attivista delle lotte territoriali in Sicilia, in particolar modo a Palermo. E queste sono tutta una serie, diciamo, un insieme di misure volte non tanto a colpevolizzare o penalizzare dei singoli eventi specifici, ma una modalità di vita, dei comportamenti generali, delle frequentazioni, insomma, un modo di vestire, di atteggiarsi, cioè potremmo quasi arrivare a dire che la sorveglianza speciale ce la potremmo avere potenzialmente tutti in quanto magari giovani, improduttivi, donne, non sessualmente conformi, mettiamola così, quindi inizia a diventare una cosa che riguarda tutti e non soltanto Edri, piuttosto che Chadli, piuttosto che Marco Boba, che per aver scritto un romanzo gli è stata notificata la sorveglianza speciale meno di un mese fa, ma diventa una questione che riguarda tutti e tutte noi. A questo, diciamo, livello già di complessità di base, poi sul caso di Eddie, così come per Dana, che invece ha fatto 7 mesi di carcere, come ricordavi prima te, li ha finiti di scontare pochissimi giorni fa ed è stata tramutata però in una forma di domiciliari la sua pena. Si aggiunge un altro livello di complessità, diciamo più specifico e caratterizzante, ma che fa parte anche quello, se vogliamo, di un disegno che riguarda il fatto di essere donne sul protagonismo femminile delle lotte, e quello sicuramente è una specifica a cui tutte noi dovremmo, insomma, concentrarci su una riflessione collettiva, perché è una questione abbastanza importante, che ha a che fare con i livelli, diciamo, di immaginario che viene attribuito a tutti i corpi sessualizzati e razzializzati in questo paese, per cui si suppone che debbano essere portatori e portatrici noi di una serie di atteggiamenti, di confermare uno stereotipo, di riconfermare delle aspettative che poi nel momento in cui c'è un'assunzione di forza, un'assunzione di potere, di autodeterminazione, di indipendenza, come è stato per la scelta di Adi poi di combattere in Siria, si scontra con un'immagine assolutamente inaccettabile poi di quello che dovrebbe essere il femminile in questo paese, motivo per cui poi viene colpita particolarmente duramente. Per cui io ci terrei anche a sottolineare che questo tipo di misura qui, che fra l'altro è una misura che esiste dai tempi dei Sabaudi e della monarchia fino all'800, ma questa è stata traghettata fino a noi attraverso il fascismo, questo è un altro discorso, è un tipo di misura che viene data a Eddie non soltanto perché ha combattuto nelle YPG, ma anche perché è un attivista in Italia, è una militante politica da 10 anni nelle notte nel nostro paese, e anche perché è donna. E questo ha un certo peso su cui appunto, ripeto, è necessaria una riflessione collettiva. Quindi, questo per concludere un po' la domanda, perché mi sono dilungata troppo, la risposta alla tua domanda è che questa iniziativa di solidarietà non vuole essere soltanto a livello giuridico sulla sorveglianza speciale, quello che è, quello che significa anche a livello teorico, anche perché è una cosa assolutamente necessaria e ci sono già tante associazioni che se ne occupano. Penso ad esempio ad Antigone, ad Alter Ego, ad ACAD nel suo specifico, che hanno anche partecipato all'assemblea dell'altro giorno con cui abbiamo aperto la campagna, ma più che altro per essere una solidarietà concreta che in delle forme di lotta e anche di vita quotidiana si materializzi in una partecipazione di queste persone nell'infrangimento anche di alcune misure quando pensiamo che sia intelligente collettivamente di poter portare proprio i propri corpi in piazza in situazioni pubbliche, ovviamente compatibilmente con la sicurezza legata alla situazione pandemica di cui non è che siamo, diciamo così, all'oscuro, però quando è veramente importante che anche queste persone si prendano in carico noi tutti la responsabilità con loro di infrangere queste misure, perché potrebbe essere un prezioso precedente per tutti e tutte noi, dato che è una misura che stanno questa e tantissime altre applicando sempre più frequentemente e che indaga non dei casi specifici e degli accadimenti specifici, ma appunto, come dicevo prima, un comportamento generale.
Insomma, per dirla fuori dai denti, si mette sempre più all'oggettività dell'analisi il fatto che quella che è punita è la scelta che viene fatta e quindi quello che si nega è la libertà di scelta, è la libertà di essere, è la libertà di parola e quello che si va ad applicare, no? Come giustamente hai detto tu, è un procedimento penale che risale a un'epoca di monarchia, che risale a un'epoca fascista, in cui il diritto e il riconoscimento delle persone erano ben altri. Oggi, nonostante quello che sia il diritto internazionale, le convenzioni e tutto quello che è l'affermare anche di un mondo che accetta la libertà e che lavora sull'inclusione, invece poi è assurdo che la politica che dovrebbe difenderti e garantire che tutte e tutti possano esprimersi con quello che è oltretutto un tema di rispetto verso l'altro, verso i propri territori, diventa invece vittima di una repressione pesante e attuata proprio nell'intimo, in quello che va a svalutare i contenuti. Giustamente tu facevi notare che sulla donna tutto questo pesa ancora di più perché non risponde al canone della brava ragazza, della donna che
Esattamente.
sceglie la famiglia, il lavoro, la casa, la fede, la chiesa o l'eterosessualità, perché deve anche essere ingabbiata nel suo orientamento e nel suo modo di porsi, perché siamo ancora in una società che guarda di traverso una donna in giacca e cravatta. E allora in questo discorso qui la solidarietà e l'essere complici è giustamente un gesto che si fa in difesa di se stesse e non solo, in solidarietà di un'altra persona. E questo attivismo qui porta poi anche a un'esposizione, no? Un'esposizione importante. Noi oggi parliamo di libere soggettività, parliamo di reti come Non Una di Meno che stanno provando a cambiare i territori, parliamo di tante iniziative come questo percorso che non vogliono parlare a pochi. E allora come si fa nel quotidiano? Che cosa vuol dire nel quotidiano prendere questa posizione?
Allora, significa tantissime cose perché appunto i livelli di complessità sono tanti e quindi anche i livelli di responsabilità che vanno dal piano, vogliamo dire, più personale, più privato, a quello più pubblico, più politico, anche se sappiamo benissimo che si intersecano continuamente queste sfere. Il fatto di comprendere, incorporare e sentirsi propri questi attacchi che vengono fatti come quello a Giovanna, che non è stata attaccata dalla misura, ma è stata attaccata perché gli è stato sparato in faccia un lacrimogeno, in questo momento si trova all'ospedale, ha avuto la prima operazione proprio stamani, significa in un certo senso capire che nel momento in cui vogliamo veramente nel concreto cambiare la nostra condizione e non a parole, diciamo nella maniera in cui viviamo tutti i giorni, che appunto va dall'aspetto relazionale a poi le scelte, come dicevi giustamente te, che prendiamo di condividere alcune lotte, alcune organizzazioni, alcuni temi, alcuni proprio modi di vivere e di stare nello spazio pubblico con gli altri, ci stiamo accollando delle re responsabilità perché quel tipo di scelte lì non è quelle che vorrebbero per noi chi ha un disegno ben preciso di quale dovrebbe essere il ruolo della donna in questo paese. Attenzione per donna, uso un termine assolutamente generico per dire tutte quelle identità che non sono considerate conformi da un punto di vista sessuale, ma anche da un punto anche da altri punti di vista, per cui io penso che decidere che il piano dello scontro e del conflitto è alla base, nella sua misura, diciamo, minima, microscopica, quello dei comportamenti generali, significa assumersi generalmente che in ogni cosa che facciamo ogni giorno noi stiamo vivendo un conflitto e lo stiamo portando avanti coscientemente. Non significa soltanto proteggere Eddie qualora decina, non so, di voler andare a un'iniziativa pubblica, ma significa anche sul posto di lavoro, all'università, nelle scuole, per chi di noi insegna, nei quartieri, dove facciamo intervento territoriale tutti i giorni, con le altre donne, ma anche con gli altri uomini, con i compagni, decidere di assumersi una serie di responsabilità e sapere che cosa si va a fare, anche a che cosa si va incontro. Quando Eddie è partita non per andare a combattere in primis, quando è andata in Siria, ma lei è partita anche con già un portato ideologico di lotta, era già una notav, già militava con delle organizzazioni politiche a Torino, già era una compagna femminista, è andata lì insieme a un'altra delegazione di persone da tutta Italia per andare a toccare con mano che cosa significava una rivoluzione piena di domande, e quando è arrivata lì si è trovata delle risposte, alcune che non ha capito, altre che ha colto al volo, ha deciso lì in loco di prendere quella scelta e di unirsi alle YPG, che non significa solo imbracciare un fucile, come dice alcuni, diciamo, pessimo giornalismo nostrano. Allo stesso tempo, perché secondo me questo discorso di Eddie non può essere, ma lei stessa lo dice sempre, e lo dice anche nella nota audio che poi, insomma, voi trasmetterete e farete sentire, che è stata quella che ha introdotto l'assemblea della campagna dell'altro giorno, cioè il fatto che questa sua militanza, e non solo per quanto riguarda essere andate a combattere contro l'ISIS, ma quanto riguarda essere attivi su delle tematiche che sono scottanti per il governo di questo paese, che quindi sono sicuramente il Medio Oriente, il petrolio, gli interessi economici che ci stanno dietro, ma anche il Nord Africa. E pensiamo a Nancy Porzia, che è la giornalista investigativa che è uscito fuori poco tempo fa, che veniva spiata senza un mandato, okay, quindi illegalmente, dai PM di Trapani, perché per il suo giornalismo d'inchiesta sul campo, che per fortuna c'è ancora qualcuno che lo fa, si recava in Libia, in Tunisia, aveva dei contatti di prima mano in Libia, in Tunisia, e i PM di Trapani volevano scovare non si sa quali informazioni su dei gruppi che organizzavano l'immigrazione clandestina in Italia da quei paesi. Quindi sulle migrazioni, su questo ad esempio ci sta anche l'esempio, scusate perché prima ho parlato di pessimo giornalismo, ma c'è anche chi cerca di fare qualcosa di buono e di dare informazioni, che è un altro tema che servirebbe un'altra puntata per parlarne. E ci sono i due giornalisti che sono stati fermati in Francia, Michele Lapini e Valerio Muscella, perché stavano cercando di fare inchiesta sulla tratta dei migranti al confine del passaggio d'Italia a Francia, e si sono fatti una notte dentro, perché era scottante la materia di cui parlavano. Loro non stavano facendo nulla di illegale, come nulla stava facendo Dana quando stava megafonando in prima linea, non so come dire, semplicemente che in Dana riconoscono, com'era il titolo di un pessimo giornale, diceva: ah sì, la portavoce dell'ala dura dei Notav, come se si dovessero giustificare linguisticamente con quest'ala dura per dire che lei di fatto ha fatto qualcosa di sbagliato. Se sbagliato significa portare avanti ciò in cui si crede in un paese, per cui questo è un problema, donna o uomo che tu sia, fragile, vulnerabile o considerato forte che tu sia, e giornalista o no che tu sia, allora sì, siamo tutti sorvegliati speciali, però potremmo pure ribaltarla a dire che i sorvegliati sono loro, perché noi stiamo molto ben attenti a come si comporta questo Stato e questo governo, anche ora con le specifiche della pandemia, per creare delle situazioni sempre più perimetranti e limitanti. Ovviamente aggiungere a questo stato di complessità il fatto di essere una donna verso cui ci stanno tutta una serie di aspettative abbastanza degradanti e delle etichette che ci abbiamo appiccicate addosso, complica particolarmente la situazione e significa paradossalmente che il protagonismo femminile delle lotte dovrà essere ancora di più a questo punto, perché l'attacco è ancora più forte verso di
Dovrebbe,
noi in questo senso.
dovrebbe, come dicevi, essere costante e quotidiano, ogni giorno senza distinzione di vita politica e pubblica e di vita privata e intima. Io ti ringrazio molto per questa esperienza che ci porti, che è l'esperienza di chi sceglie di farne una propria missione quotidiana. Potevamo sentire Eddie, potevamo sentire Nicoletta, ma abbiamo deciso invece di sentire chi esprime appieno quello che noi stasera vogliamo diffondere, che è il sentirsi in prima linea complici e solidari e l'essere, come dicevi tu, consapevole che ad oggi chiunque potrebbe essere soggetto domani a questa stessa accusa. Potrei esserlo io che sto conducendo una trasmissione in cui esprimo la convinzione profonda che quello che si attacca è la libertà di scelta, quello che si attacca è chi sceglie di stare fuori da una logica sistemica di interesse politico e che vede invece la società come qualcosa fondata su valori un po' diversi. E allora per questo mi prendo gli ultimi minuti della nostra chiacchierata per chiederti com'è andata l'iniziativa di martedì scorso e cosa altro c'è in programma nei prossimi giorni, perché ci stiamo avvicinando a un'altra giornata simbolo di quella che è una resistenza che è stata fatta da tante donne e che è stata pagata da tante donne, donne che hanno perso la vita o subito violenze atroci e stupri perché erano partigiane, ma che addirittura sono state sminuite nel loro essere partigiane perché una donna non combatte, allora erano staffette o allora erano la moglie di qualcuno. E invece no, noi crediamo molto nel protagonismo duro e puro di chi ci mette la faccia, a prescindere da quale sia poi la sua autodefinizione o appartenenza a uno o a un altro o a meticci generi. E quindi, insomma, cosa è successo e cosa c'è in programma?
Assolutamente, allora ti ringrazio di questo ennesimo assist. Allora, innanzitutto l'assemblea è andata molto bene, è stata molto partecipata da tantissime realtà, appunto da Don Una di Meno alla comunità curda, alle associazioni che si occupano di diritti di chi viene privato di libertà personali, ma anche amici e amiche di Eddie in pubblica piazza, Piazza dei Sanniti, e si è parlato tantissimo di Val di Susa e di quello che era successo a San Didero proprio pochissimo tempo prima di quell'assemblea, perché appunto quella realtà poi in Val di Susa è anche una realtà abbastanza particolare, dove c'è una bolla di unicità in cui lo Stato pensa di non poter far valere diritti che dovrebbero valere per tutto il resto del territorio. L'abbiamo visto con quello che è successo a Giovanna, ma anche appunto con Dana, con Eddie e tantissime altre. Per cui è stata pure un'occasione per fare il punto su quella solidarietà lì, che sta assolutamente nelle corde di tutto il discorso che facevamo Noi prima abbiamo rilanciato sugli appuntamenti che io colgo adesso l'opportunità di rilanciare a mia volta verso, diciamo, questa settimana del 20, che si conclude domenica con il 25 aprile, su questo concetto di resistenza che è anche e soprattutto una pratica di resistenza quotidiana, come rimanda anche il, diciamo così, sottotitolo della campagna, cioè e venerdì l'appuntamento alle 18 in Piazza delle Camelie a Centocelle per appendere la targa in commemorazione di Orso Tekocher, e saranno presenti i familiari di Lorenzo Orsetti. Ed inoltre, invece, sempre a Piazza delle Camelie, però la mattina alle 11, il 25, si festeggia con una passeggiata resistente il 25 aprile insieme. E ci tenevo, rispetto all'ultimo discorso che facevi te prima di passarmi la parola, a dire che questo corteo si concluderà a Villa Gordiani, che è un luogo fortemente simbolico in quanto c'è stato da pochissimo, ormai penso meno di 2 mesi, e lo stupro di cui abbiamo visto su tutti i giornali, e di una ragazza in pieno giorno dentro quel parco, e per dare anche appunto la solidarietà concreta delle persone che riescono a connettere alla nostra storia di resistenza partigiana, poi la resistenza e la solidarietà di tutti i giorni in questa fase storica alle persone che lottano e che decidono di resistere nonostante abbiano subito ingiustamente e ferocemente delle violenze.
Io Arianna ti ringrazio ancora per questo confronto, per questo scambio e anche per questa occasione di riflessione, non solo radiofonica, ma anche nel percorso che avete messo in piedi. Ci salutiamo dandoci ovviamente poi appuntamento a tutte le future volte che vorrete intervenire e comunicare anche attraverso lo strumento radio in cui noi crediamo tanto e ci ascoltiamo insieme a questo punto Eddie stessa che ha mandato questo invito per l'assemblea che si è tenuta martedì, ma che dopo questi discorsi ribadisce molto i concetti che Arianna ci ha raccontato.
Grazie.
Un saluto a tutte le persone presenti oggi. Voglio ringraziarvi perché la solidarietà è una forza motrice tra le più potenti su questo pianeta e metterla in moto produce sempre effetti profondi e su vasta scala. Quindi vi ringrazio perché state direzionando un po' di questa forza verso di me. Però penso sia mia responsabilità non ri ricordarvi che non siete qui per me. Siete qui perché sapete che questo provvedimento porta il mio nome e cognome, ma è rivolto ben oltre la mia persona. È diretto alle esperienze politiche di cui faccio parte. Siete qui perché, come me, volete difenderle, perché quanto me credete che se ci sarà un futuro, sarà soltanto grazie a chi sta lottando contro questo sistema che produce solo morte e miseria. Ecco, quindi oggi siamo qui a condividere un altro pezzetto di questa lotta. La vicenda della mia sorveglianza speciale è vergognosa, da ogni lato la si prenda. Il suo principio, il lato curdo-siriano, ovvero l'inizio del processo, in cui si chiama in causa la partecipazione alla resistenza delle YPG e delle YPG, senza alcun rispetto. Ci sono 17.000 persone che hanno donato la propria vita anche per noi, che meritano i nostri ringraziamenti, che di certo non meritano di essere usate come pretesto per piccole vendette personali di tristi funzionari dello Stato. Se una cosa del genere avviene, è necessario rivedere con quali valori stiamo al mondo, che tipo di società è quella in cui questo sacrificio non conta nulla. La situazione poi non migliora se ci volgiamo all'esito del processo, squisitamente italiano. Il decreto di sorveglianza che limita la mia libertà dice nero su bianco che il dissenso di per sé è una minaccia per la società. Beh, io penso che se la società siamo noi, noi sappiamo cos'è pericoloso, no? E penso anche che se la storia della resistenza, che sia in Kurdistan o tra le nostre montagne in Italia, è la nostra storia, allora dobbiamo difenderla. Io voglio fare la mia parte, con tutte e tutti voi, con Giovanna, con Dana, con Elin, con Tekosher. Grazie per essere insieme oggi a renderlo possibile, quindi.
İşte bir sabah uyandığımda
Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında sen ey partizan beni de götür. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao beni de götür dağlarımıza dayanamam tutsaklığa beni de götür dağlarımıza dayanamam tutsaklığa eğer ölürsem ben partizanca ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao sen gömmelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma sen gömmelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma güneş doğacak açacak çiçek ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek.
Ma cosa sono queste lettere qua? L G B T L G B T Q I A L G B T Q I A più? Lo scoprirai nel questionario.
Salve, sono Giuseppe Bucalo e sono qui per la rubrica Quizionario a parlarvi di A come antipsichiatria. Non è facile definire questo termine, se non altro perché non ha un oggetto specifico a cui fa riferimento, cioè non esiste una scienza antipsichiatrica, un sistema antipsichiatrico, una cura antipsichiatrica e peggio ancora non esistono neanche degli operatori dell'antipsichiatria. Antipsichiatria è un'etichetta che è stata applicata a una serie di personaggi, di teorie che negli anni hanno avuto come unico comune denominatore la lotta per rimanere esseri umani, per rimanere esseri liberi contro l'invasione sistematica, la repressione e il controllo sociale delle pratiche esercitato dalle pratiche psichiatriche. Quasi tutte le persone che sono state identificate come padri dell'antipsichiatria, penso a Roland Lang, penso allo stesso Basaglia in Italia, via via negli anni hanno rifiutato questa etichetta, questa definizione, facendo sì che il movimento antipsichiatrico sia di fatto un movimento orfano di padri e questo più che essere un limite può diventare una grande possibilità perché fa sì che l'antipsichiatria, questo punto di vista sulle questioni della follia e della normalità, non sia appannaggio di nessuno, non sia una forma, un sistema di reificazione della realtà o di negazione della realtà o di mistificazione della realtà, ma diventi patrimonio di tutti gli individui che lottano per rimanere liberi, per rimanere, essere riconosciuti nelle loro scelte, nel loro modo di essere, di vivere e di sentire il mondo. Antipsichiatria è questo punto di vista che riconosce a tutte le esperienze umane, a tutte le idee umane diritto di cittadinanza e quindi rifiuta di credere, di pensare, di definire esperienze umane, pensieri umani con la terminologia medica, quindi come malattie. La malattia mentale, quella di cui la psichiatria si fregia di occuparsi, in realtà non è altro che un insieme di modi di essere, di pensare e di agire delle persone. Modi di essere, di pensare e di agire che a volte possono inquietare, che possiamo non capire, ma che non hanno niente a che vedere con la chimica delle persone, non hanno niente a che vedere con processi patologici, anche di tipo psicologico, ma hanno a che vedere con le scelte, con le esperienze di ciascuno di noi. La psichiatria, la violenza della psichiatria non sta tanto o solo nella violenza fisica, nell'internamento, nelle camicie di forza, ma sta nell'annientamento del senso delle nostre esperienze. Le nostre esperienze diventano sintomi, le nostre scelte diventano deliri, le nostre parole diventano insensate. Noi stessi veniamo cancellati e di noi si prende cura e nel prendersi cura ci si impedisce qualsiasi possibilità di vita, di scelta autonoma, la psichiatria. Questa azione di violenza, di controllo sociale viene giustificata dalla necessità di doverci aiutare o di doverci curare, anche quando questo aiuto e queste cure non sono richieste, anche quando noi non riteniamo di aver bisogno di queste cure, anche quando noi non riteniamo di dover cambiare e che ci va bene così come siamo. L'antipsichiatria è proprio questa irragionevole convinzione che tutte le esperienze umane, anche le più disastrose, anche quelle che ci possono portare a fare danno o far danno ad altri, sono comunque esperienze umane e vanno rispettate. L'antipsichiatria non si occupa di curare quindi la follia, ma di realizzarla, cioè di dare sostanza e appoggio a chi vuole essere quello che è, semplicemente essere quello che è. Per questo non c'è una teoria antipsichiatrica, per questo non esiste un sistema di cura antipsichiatra, per questo non esistono gli antipsichiatri, perché questo punto di vista, questo obiettivo non è un qualcosa che afferisce a un sistema teorico, ma è la semplice resistenza, naturale resistenza di ogni essere umano che vuole rimanere tale. Antipsichiatria, per concludere, nel mio modo di vedere, quindi questa è l'accezione che io gli do, non è soltanto contro la psichiatria, ma è anche anti nel senso di stare prima della psichiatria. Prima che la psichiatria ci divida le persone le une delle altre, mettendole in categorie inconciliabili e incomunicabili fra loro, esistono le persone. E le persone possono, autogestendosi, fare a meno della psichiatria. Perché noi non dobbiamo soltanto, e l'antipsichiatria non si pone soltanto l'obiettivo di difendersi dalla psichiatria, ma vuole farne a meno, liberarsi dalla necessità della psichiatria. E questa liberazione, badate bene, non riguarda soltanto chi la psichiatria la subisce in prima persona, riguarda soprattutto ognuno di noi, quelli che io chiamo i mandanti. Bisogna tutti liberarsi dalla psichiatria, probabilmente anche gli psichiatri devono liberarsi dalla psichiatria che li imprigiona nella loro stessa teoria. E se dobbiamo guarire e se qualcosa c'è da cui dobbiamo guarire esiste, se una malattia c'è, questa è la normalità. L'antipsichiatria è un modo per disimparare la normalità.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dei turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dei fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni, dalle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di acqua nei miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
We're still waking up to beautiful music.
chiudiamo questa puntata rinnovando i nostri saluti, la nostra solidarietà e i nostri abbracci a tutte le donne che lottano, a Eddie, a Dana, a Giovanna e a tutte le altre persone sottoposte a misure di limitazione della libertà personale, a tutte coloro che sono state giudicate e saranno giudicate per l'ideale che portano avanti, un ideale probabilmente contro le ragioni economiche, contro i dettami di una politica che poco guarda l'interesse dell'altro, il diritto sancito verso le persone di accoglienza, di inclusione e di possibilità di scelta, scelta magari come difendere il proprio territorio o avere voce in capitolo su quello che ci avviene. Esprimiamo quindi la nostra solidarietà a chi in questo momento lotta in Valsusa e in tutti i territori, in tutte quelle iniziative in cui si propone un altro modo di essere e di vivere al di fuori di quelli che sono i dettati dei governi e dei media. Vi diamo quindi appuntamento a una prossima puntata che continuerà a raccontare la voce delle donne e di tutto quel quotidiano che per noi ha valore. In questa puntata è l'intervista ad Arianna, che ci parla di solidarietà e complicità con tutte le donne che lottano. Il contributo quindi di Eddie, che ha aperto una prima iniziativa per quello che è un movimento che si chiama Campagna Bassa Sorveglianza Speciale. Restiamo con Eddie. Per il Queercionario oggi si approfondisce la di antipsichiatria.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare mutando. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma
bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io